Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di come si possa riuscire a trovare lo scopo della nostra vita semplicemente guardandoci dentro, magari senza lasciarci spaventare da ciò che vediamo. Beh, scopo della nostra vita è sicuramente un parolone, perché noi non siamo grandi politici, non siamo grandi scienziati, non siamo grandi pensatori. Sicuramente ciascuno di noi è una piccola cosa, soprattutto se ci paragoniamo alle menti, quelle davvero grandi, come Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, Jung, Freud, Nelson Mandela, Albert Einstein. Sono uomini che sembrano davvero degli dèi, per quanto sono riusciti, attraverso la loro mente, a distinguersi dal resto dell'umanità. Di sicuro avevano qualcosa in più, senza dubbio, ma davvero non è possibile avvicinarsi alle loro facoltà, alla loro grandezza. Quello che siamo noi oggi, certo, è anche grazie alla loro eredità, alle loro idee rivoluzionarie, grazie al fatto che in effetti hanno cambiato il corso della storia. Giordano Bruno con le sue idee, Leonardo da Vinci con le sue scoperte, Jung ha scavato nelle profondità della mente umana, Einstein ha svelato i segreti dell'universo, Mandela ha sfidato secoli di oppressione col suo spirito indomabile. Storie di uomini davvero eccezionali che hanno ottenuto risultati essenziali per l'umanità e noi non possiamo minimamente paragonarci a loro. Noi siamo banalmente impegnati a sopravvivere nella nostra quotidianità, becchettiamo nell'aia, aspettiamo la fine, siamo niente in confronto a chi invece ha davvero rivoluzionato la storia. Però, dai, fermi tutti, è davvero così? Siamo davvero condannati ad una vita insignificante? No, perché magari c'è qualcosa di più nelle nostre vite, qualcosa che le collega proprio alle storie grandiose di quelle grandi menti. Sapete qual è la verità? È che questo sentimento di inadeguatezza ha radici molto profonde. La società ci insegna ad ammirare quelli più ricchi, quelli più intelligenti, quelli più potenti, più belli, quelli più bravi. Sin da bambini veniamo abituati a guardare soltanto in alto, quello che è più appariscente, quello che è monumentale e quindi impossibile da ignorare. Sin da bambini ci lasciano credere che saremo degni solo se riusciremo a lasciare un segno nel mondo oppure nella società, un segno che possa essere ammirato da tutti e che sia ben visibile, che dia lustro. Pensateci un attimo però, siamo proprio sicuri che il significato di una vita sia nell'applauso degli altri, nei riflettori, o non sia piuttosto nel viaggio che facciamo ogni giorno, la nostra battaglia, quella silenziosa che affrontiamo con coraggio, le nostre paure che superiamo? Il senso della vita, in effetti, è nei momenti in cui scegliamo di agire nonostante siamo presi dai dubbi, dai timori, dalle incertezze. Probabilmente il vero scopo della vita risiede proprio lì, nel superare il vuoto. E a questo punto possiamo anche tornare a Jung. Lui, grande osservatore della psiche umana, ha tentato in effetti di insegnare proprio questo. Jung affermava infatti che la vita non è definita dai risultati esterni, ma piuttosto dal lavoro interno, e ha controbattuto proprio all'idea che lo scopo debba essere qualcosa di universale, cioè qualcosa che vale per tutti.
Shadows know me.
era convinto che ogni persona avesse un significato unico, uno scopo personale, che ogni persona avesse un senso modellato dalle proprie ombre, quelle che si portano dentro, e che fosse forgiato dal coraggio che viene dimostrato proprio affrontando quelle ombre. Ma allora, se lo scopo della nostra vita non sono i grandi risultati, il successo, gli obiettivi altisonanti, se lo scopo della nostra vita sta proprio nella ricerca di chi siamo, allora si sono sempre sbagliati tutti, è sbagliata tutta la società in cui siamo cresciuti e in cui dobbiamo destreggiarci. Jung, con il suo pensiero, ci fa affermare e ci invita a guardarci dentro. Allora, lui ha descritto la psiche umana come un grande arazzo complesso, intessuto di coscienza e incoscienza. Al centro della nostra coscienza risiedono le nostre decisioni razionali, quindi i nostri pensieri coscienti, e lì c'è l'ego, c'è il nostro io, quello che siamo in superficie, quello che ci lega alla materia. Ma l'ego, per Jung, era soltanto una piccola parte di noi, perché quello che noi effettivamente siamo, possiamo essere, si nasconde nell'inconscio, sotto la superficie. È nell'inconscio che risiede l'ombra. Che cos'è l'ombra? Beh, è tutto quello che mascheriamo, quello che reprimiamo, neghiamo, quello che scegliamo di ignorare. È nell'ombra che conserviamo i nostri desideri inconfessabili, è nell'ombra che nascondiamo, magari con vergogna, le nostre debolezze, magari nascondiamo quelle emozioni che la società ci ha insegnato a credere inappropriate. Ecco, l'ombra è quella parte di noi che teniamo nascosta, ma rimane lì, non è che scompare. Eppure, paradossalmente, Jung dice che è proprio nell'ombra che possiamo trovare lo scopo della nostra vita. Eh sì, perché ignorare l'ombra è pericolosissimo. Più neghiamo quella parte di noi, più la reprimiamo, più in un modo o nell'altro ne veniamo controllati, è ovvio. Non ce ne rendiamo conto, ma magari si manifesta negli scoppi di rabbia, nelle paure irrazionali, nel nostro impietoso giudicare gli altri. Insomma, l'ombra è lo specchio davanti al quale distogliamo lo sguardo, e lo facciamo perché sappiamo bene che riflette esattamente chi siamo. Questo chiaramente porta a dei conflitti interni molto spesso dolorosi, e perché noi scappiamo dal confronto. Eppure pensate come sarebbe liberatorio guardarsi in faccia. Certo, è faticoso accettare le nostre paure, le nostre debolezze, però si potrebbero vedere i propri fallimenti non come un peso, ma come dei passi verso la propria autenticità. Sicuramente non faremmo storia come Jung, Mandela e Einstein, non saremmo grandi, ma di certo saremmo completi. Non è il successo come lo definisce la società, ma è una vittoria su se stessi e soprattutto una vittoria unica per ogni persona. Non ci sono né mappe né manuali che possiamo consultare, serve soltanto il coraggio di affrontare l'ignoto dentro di sé e tanta volontà di capire e imparare. Come diceva Jung, dov'è la tua paura, lì è il tuo compito.
C'è una generazione che vorrebbe cancellare le parole brutte che non si dovrebbero dire, ma il lato oscuro della gente non lo puoi subire, come un incidente che ti fermi per guardare. Concentrazione di opere che son cambiate, alle nobili intenzioni si vorrebbe ambire, ma il lato oscuro della gente si fa poi sentire, nell'inconscio buio e sporco dove non puoi entrare. Tanto buoni e comprensivi, ma incapaci di capire che ogni tempo ha i suoi codici di comportamento. Ingenui come dei bambini, ma capaci di colpire forte il volto di chi è cresciuto dentro a un altro mondo. Ti dirò le cose che vuoi sentire senza ferire mai. Cose che vuoi sentire senza ferire mai. bussare a un cuore maccio e disilluso, anche con le intenzioni giuste avverte un po' un sopruso. E il lato scuro che è latente veicola il pensiero nella testa di un cervello a tolleranza zero, comunicando da assertivi e capaci di esprimere il dissenso senza livore dentro al comportamento, e non da passivo aggressivi ergendosi a paladini del consenso, scatenando l'odio in ogni represso. Ti dirò le cose che vuoi sentire senza ferire mai, ti dirò le cose che vuoi sentire senza ferire mai, ti dirò le cose che vuoi sentire senza ferire.
Ma noi non sappiamo che cosa si nasconde nell'ombra. In realtà magari possiamo scoprire che le parti che tentiamo di nascondere potrebbero invece essere le basi della nostra trasformazione, della nostra crescita. E non è nemmeno escluso che nell'ombra siano nascosti, siano ignorati anche i nostri talenti, i nostri pregi, che invece però abbiamo deciso di soffocare. Quando ci sentiamo arrabbiati, invidiosi oppure ci vergogniamo, ecco, è lì che l'ombra sta affiorando. Quando qualcuno ci critica, ci offendiamo, no? Ci arrabbiamo, ma noi sappiamo bene che lì c'è una nostra lacuna, solo che non vogliamo ammetterlo. L'ombra affiora continuamente. Ad esempio, quando giudichiamo gli altri, spesso si tratta di aspetti repressi di noi stessi. Jung le chiamava proiezioni. Altro esempio, perché a volte ci sentiamo tanto infastiditi dagli atteggiamenti di qualcuno? Magari uno sicuro di sé lo giudichiamo arrogante. Perché? Perché noi ci sentiamo insicuri. Oppure uno impaziente ci infastidisce, perché? Perché noi siamo ansiosi. Capita a tutti, eh? E capita anche che le nostre ombre prima o poi scoppino e ci facciano soffrire, e automaticamente facciamo anche soffrire quelli che stanno intorno a noi. Però abbiamo anche detto che l'ombra può essere anche qualcosa di positivo, come passioni, talenti, sogni, che noi mettiamo da parte per paura o perché la società ci dice così. E così li ignoriamo e restiamo tutta la vita con un vuoto dentro, perché magari non stiamo facendo il lavoro che ci piace, oppure non stiamo con la persona giusta per noi. E quindi, concludendo, ci vuole coraggio per riconoscere l'ombra, perché significa togliere la maschera, quella che usiamo per compiacere gli altri, per farci ammirare, per farci apprezzare. Solo che se non togliamo quella maschera, il prezzo è vivere una vita falsa, senza scopo, senza equilibrio. Attenzione, non vuol dire cedere e abbandonarsi alle parti oscure di noi, ma vuol dire riconoscerle, quindi capire perché esistono. Per fare questo il primo passo è l'autoriflessione, quindi chiedersi perché si hanno certe reazioni, perché si hanno certi comportamenti, certi disagi. Un altro strumento che è utile comunque è la meditazione, quindi basta dedicare a se stessi qualche minuto per osservare i propri pensieri senza giudicarli e senza scappare, soprattutto chiedersi che cosa sta cercando di insegnarci quel pensiero negativo, quel dolore, quella vergogna. Questo lavoro su se stessi non serve per cambiarci, ma soltanto per diventare completi. Jung diceva che lo scopo non è diventare buoni, ma integri, quindi accettando tutte le parti di sé, belle e brutte. E affrontare le nostre parti brutte è comunque sempre meno doloroso che vivere nella falsità, nell'alienazione. La vera trasformazione inizia quando decidiamo di esplorare il nostro inconscio, ed è davvero il lavoro più impegnativo e più liberatorio che facciamo nella nostra vita.
più forte contro chi ti vuole. Ti vuole diverso da così. Alza la voce, grida più forte contro chi ti vuole. Ti vuole diverso da così. Che tenga nessun compromesso, non farti condizionare, non uccidere te stesso. E sei rimasto dietro le quinte del tuo show, ma devi andare in scena, il pubblico ti aspetta. E non seguire più copioni che non hai scritto tu. E se non sai che fare, puoi sempre improvvisare.
Ipotizziamo che la nostra mente sia una bella casa, con un bel salotto dove ricevere gli ospiti, ma c'è il seminterrato, ben chiuso a chiave, dove nascondiamo paure, traumi, emozioni represse, talenti dimenticati. Certo che possiamo non scendere mai laggiù, ma quelle cose esistono e magari non sappiamo nemmeno che cosa ci sia là sotto. E questo è il motivo per cui spesso si cade negli stessi errori, in cicli ripetitivi, loop, relazioni che finiscono sempre allo stesso modo, reazioni esagerate alle critiche, occasioni perse per paura, eccetera. E non scendiamo mai nel seminterrato perché ci hanno insegnato così. Sin da piccoli ci dicono: non piangere, sii forte, comportati bene, e così impariamo a nascondere le nostre vergogne, le nostre debolezze, indossiamo la nostra bella maschera sociale. Non vuol dire che sia necessario mostrarsi apertamente alla società, perché purtroppo sappiamo bene come funziona, ma vuol dire essere padroni di se stessi e gestire consapevolmente i propri pensieri e le proprie emozioni. Non si deve aspirare ad essere belli, buoni e di successo, si deve aspirare piuttosto ad essere completi. Ok, non sono sempre perfetto, certo sto provando gelosia e rabbia, sì, ho paura, ma ne prendo atto e accetto chi sono. E a questo punto non solo si smette di soffrire, ma è anche più facile interagire con gli altri, perché si capisce che gli altri, come noi, hanno le loro imperfezioni. Quindi ci si libera dai vecchi schemi e si vede cosa conta davvero. Si è anche meno superficiali, in effetti. Quindi il lavoro più importante consiste proprio nell'accettare se stessi. Pensate ad un puzzle: se scegliamo soltanto le tessere che ci piacciono, non si otterrà mai il quadro completo. E si deve partire proprio da quelle caratteristiche di noi stessi che ci infastidiscono, perché è lì il tarlo. In sostanza, non si deve cambiare il proprio essere, ma solo la prospettiva con cui ci guardiamo. Intanto, così facendo, si rompono gli schemi inconsci. Pensate che il 95% circa delle decisioni che vengono prese ogni giorno non sono veramente volute, ma sono influenzate dall'inconscio. Che cosa vuol dire? Che se non si è consapevoli della propria ombra, si possono fare scelte, oppure comunque ci si può comportare in modo inconsapevolmente sbagliato. Magari si fanno delle rinunce illogiche, oppure si accetta quello che in realtà non si desidera. Si fa automaticamente senza chiedersi il motivo vero per cui si fa. C'è uno studio molto approfondito che ha dimostrato che le persone che praticano regolarmente l'autoriflessione hanno il 23% in più di probabilità di avere alti livelli di benessere emotivo. Questo perché si riporta a una maggiore autocompassione e resilienza. Insomma, dovremmo fare esattamente l'opposto di quello che ci hanno insegnato e capire che guardare in faccia il nostro lato oscuro non è affatto pericoloso, non è deprimente. ci hanno insegnato a sopprimere le emozioni negative, la rabbia, la tristezza, la paura, ci hanno convinti che sono degli ostacoli. Al contrario, Jung ha affermato che le emozioni vanno considerate dei messaggeri, cioè portano informazioni preziose su ciò di cui abbiamo bisogno, e sono dei campanelli d'allarme che non vanno ignorati, perché il problema altrimenti potrebbe aumentare. Dando spazio alle emozioni, invece, si inizia a sviluppare quello che gli psicologi chiamano intelligenza emotiva, cioè la capacità di comprendere e gestire i propri sentimenti. L'intelligenza emotiva, ovviamente, è collegata al benessere emotivo, all'apprezzamento della vita, alla gioia di assaporare i rapporti con gli altri, in tutti gli ambiti. Allora, concludiamo. Facciamoci questa domanda. Quale parte di me sto evitando? Perché sento quel disagio impercettibile, quella piccola frustrazione sotto pelle? Perché non mi decido a prendere quella benedetta decisione? Di cosa ho paura? E nessuno scappi. Non c'è presa di coscienza senza dolore.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
And if the dam breaks open, and if there is no moon on the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon.
The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Starts playing different tunes, I'll see you on the dark side.
taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone.
Conoscere la propria oscurità è il metodo migliore per affrontare le tenebre di altre persone. Bene, il mio tempo è terminato. Buona vita a tutti, un abbraccio e Emanuela Spadoni, alla prossima. Ciao.